Romani, capitolo 15, versetto 4. Potete andare lì per iniziare il nostro tempo dinanzi alla parola. Romani 15, versetto 4. Paolo scrive questo alla Chiesa di Roma. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Questo è un passo che ci porta e ci collega da Romani a comprendere tutta la Scrittura, perché tutta la Scrittura, sappiamo, è utile proprio a lavorare nella vita del credente affinché sia sempre di più pronto e ben preparato per ogni opera buona. E possiamo pensare a che Paolo da qui si sta riferendo all'Antico Testamento. Il Nuovo stava essendo scritto, Dio stava rivelando nuova informazione al popolo di Dio, ma Paolo sta facendo riferimento all'Antico Testamento. E il libro di Lamentazioni, ciò che approfondiremo questa mattina, è un libro che particolarmente presenta l'angoscia che Gerusalemme ha sperimentato per il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio verso Gerusalemme per i peccati che la città aveva commesso nei confronti di Dio. Noi tante volte possiamo vivere pensando di che Dio non tratta il peccato seriamente. Dio tratta il peccato seriamente al punto che Dio non ha risparmiato suo proprio figlio. Quando suo figlio salì sulla croce e doveva essere lui peccato per noi affinché Dio potesse riversare la sua ira, Dio non disse: ah, forse non farò quello, farò qualcosa di diverso. No, schiacciò suo figlio sotto il suo giudizio, riversò tutta la sua ira giusta per i peccati che ogni credente ha commesso lungo tutta la sua vita. Pensate, se il destino del non credente è l'inferno eternamente per pagare, possiamo dire, o è la condanna dei suoi peccati che ha commesso in forse 80 anni della sua vita, Gesù in 3 ore ha subito e ha assorbito tutto il giudizio e tutta la ira che ogni credente di ogni tempo ha vissuto e meritava per i suoi peccati. Possiamo dire, Gesù ha vissuto il giudizio che per noi sarebbe stato l'inferno, eternamente. E Gesù lo ha vissuto sulla propria pelle. E quando parliamo di lamentazioni, vediamo questo, che Dio giudica il peccato. Giudica il peccato del suo popolo, in modo particolare quello che leggeremo, di come Dio giudica il peccato a Gerusalemme. A Gerusalemme. Infatti, guardate Lamentazioni, capitolo 1, versetto 5. Noi abbiamo letto nella narrativa di Seconda Re di che Nabucodonosor è l'uomo, l'istrumento umano che va a saccheggiare Gerusalemme, la sedia, fanno delle trincee intorno, lasciano tutti gli abitanti a Gerusalemme chiusi tra le porte di Gerusalemme. Però chi sta infliggendo questo giudizio per mano di Nabucodonosor è Dio stesso. Infatti guardate il versetto 5 di Lamentazioni 1, dice: i suoi avversari hanno preso il sopravvento, i suoi nemici prosperano, poiché il Signore l'ha afflitta per i suoi innumerevoli peccati. Quindi tutto ciò che noi vedremo questa mattina dobbiamo considerarlo, di che Dio si serve di Nabucodonosor, si serve dell'impero babilonese, ma chi sta esercitando quel giudizio è Dio stesso. E quello che faremo questa mattina sarà approfondire il libro di Lamentazioni in un modo panoramico e vedremo, possiamo dire, i punti più salienti del libro. E ovviamente vi consiglio, dopo questa mattina, quando tornate a casa o in settimana, con tutto ciò che avrete assorbito di informazione questa mattina e di comprensione del libro, leggete i 5 capitoli, perché vi arricchirà personalmente il vedere come Dio esercita il suo giudizio, ma anche mostra compassione. E quindi possiamo pensare a che, come abbiamo pregato, lo scopo di questo studio è che ci porti il Signore ad avere un sano timore di Lui. Un sano timore a causa di che cosa? Del suo giudizio. Che ci porti ad avere una profonda gratitudine per le sue promesse. E allo stesso tempo ad avere sempre di più un desiderio di vivere in ubbidienza alla sua parola, in attesa della sua venuta. Tutti questi tre punti che vi ho citato adesso, possiamo dire, sono tratti fuori da come Geremia, l'autore della lettera, e poi spiegheremo perché, è lui, come lui risponde nel confronti del Signore in quella situazione. Quindi dobbiamo considerare un po' di storia. Ci troviamo nel 588 avanti Cristo, mentre il re di Giuda, come abbiamo letto, è Sedechia. Nabucodonosor, che è il re di Babilonia, invia tutto l'esercito suo a Gerusalemme per assediarla. Stiamo parlando, secondo il conteggio degli studiosi, gennaio del 588. Questo assedio dura tra 2 anni e mezzo o 1 anno e mezzo. E pensate, tutta Gerusalemme viene assediata, viene circondata, nessuno può uscire, infatti lo abbiamo letto. Ad un tratto si apre una breccia sul muro ed escono, però vengono perseguitati dai babilonesi. Ma mentre Israele è lì per 1 anno e mezzo, per questo tempo, le scorte di cibo esauriscono. E nonostante questo, Gerusalemme resiste fino a luglio del 586. Uno studioso riporta 18 luglio del 586. E perché mi piace citare la data? Perché citando la data possiamo vedere non un grande periodo di tempo, ma un giorno preciso. Quel giorno le mura furono aperte e l'esercito babilonese entrò in città e si trovò davanti a una situazione dove la gente stava morendo perché era assediata. Possiamo pensare anche che le truppe babilonesi bruciarono il tempio, il palazzo del re, tutti gli edifici importanti della città e distrussero le mura che proteggevano la città di Gerusalemme. Infine, quando i babilonesi terminarono il loro compito di distruggere tutto quanto, partirono con i loro prigionieri. Lasciarono dietro a sé la città in frantumi, un cumulo fumante di macerie. E chi scrive Lamentazioni è qualcuno che ha vissuto quel momento. Molto probabile si tratta di Geremia. Se voi leggete Lamentazioni non troverete mai il suo nome. Però ci sono dei motivi che ci portano a pensare di che proprio il profeta Geremia fu chi ha scritto quel libro. Ad esempio, una traduzione del 300 d.C. dell'Antico Testamento in ebraico al greco, la Septuaginta, prima di questo libro introduce questa nota, quindi stiamo parlando che questa traduzione fu fatta circa 200 anni da quando è successo questo evento. Quelli che traducevano hanno scritto questa nota: e avvenne che dopo che Israele fu condotto prigioniero, Geremia sedeva piangendo, si lamentò e disse: Dio aveva detto a Geremia che fece piangere Giuda. E Geremia scrisse anche le Lamentazioni per Giosia. E questi traduttori hanno messo questa nota 200 anni dopo, riportando che fosse Geremia il profeta a scrivere questo. E poi anche se voi leggete Geremia, il suo libro e Lamentazioni, troverete delle similitudini in alcune espressioni che Geremia fa. E perché sto mostrandovi che Geremia è l'autore, secondo la mia convinzione? Perché noi stiamo parlando di che chi ha scritto questo fu qualcuno che ha vissuto proprio quel momento. Una cosa è che noi siamo grandi studiosi, ad esempio, della Seconda Guerra Mondiale. conosciamo tutta la storia e potremmo raccontare la storia come sono andati gli eventi, anche essere commossi da tutto ciò che è successo. Ma diversamente se noi parliamo con qualcuno che ha vissuto quella guerra e che ci può raccontare proprio come lui ha vissuto quel momento storico. E Geremia, tutto quello che aveva visto lo portò a scrivere Lamentazioni. E lui ha pianto anche per la distruzione di Gerusalemme causata dai peccati della città. Noi possiamo piangere quando qualcosa di ingiusto ci accade, possiamo dire. Quindi ci sentiamo che ci stanno trattando male, siamo ingiusti. Ma quando noi abbiamo peccato, è diverso. È diverso. E Geremia scrive questo libro, sospinto dallo Spirito Santo, poco dopo la caduta di Gerusalemme. Perciò questo evento è successo, possibilmente Geremia dopo un breve tempo ha scritto tutto ciò che si ricorda, il Signore si serve della sua vita e ciò che aveva vissuto e lo indirizza a scrivere ogni parola che Dio vuole che rimanga. Pensate, i profeti nell'Antico Testamento non soltanto proclamavano la verità, sappiamo che loro andavano e parlavano con il re, parlavano con il popolo, ma anche ogni tanto Dio li portava a scrivere affinché le future generazioni potessero ricordarsi di ciò che era successo. E pensate, Dio particolarmente vuole che Gerusalemme, che Israele, che la nazione, che gli ebrei si ricordino di quel giorno. E come abbiamo visto da Romani, questo evento ci aiuta a noi a che cosa? A comprendere il carattere di Dio e a sapere in che modo noi dobbiamo reagire nei confronti del Signore nelle adversità. Pensate, anche come è scritto, se voi vedete il versetto 1 del capitolo 1, guardate come inizia il libro. Geremia scrive: come siede solitaria la città una volta tanto popolosa. Prestate attenzione, dice come. Questa parola è chiave. Guardate il capitolo 2, versetto 1. Come mai il Signore nella sua ira ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Di nuovo il come. Capitolo 4, versetto 1. Come mai si è oscurato l'oro, si è alterato l'oro più puro? Abbiamo visto che in 3 capitoli dei 5, Geremia inizia dicendo come. E questo è fondamentale, ci aiuta tanto a capire il libro, ciò che è l'intenzione dell'autore, l'enfasi che l'autore sta dando alle sue parole. Perché la parola nell'originale significa ahimè, possiamo dire. È un'espressione di lamento o esclamazione, però in questo caso è una esclamazione, un'esclamazione che introduce un lamento, un canto funebre. Una delle cose belle della lingua ebraica è che anche come loro scrivono danno, possiamo dire, l'enfasi o danno l'emozione che vogliono trasmettere mentre leggono quel libro. Il libro delle Lamentazioni, tra le caratteristiche che c'ha, è questa. Quando gli ebrei leggono, non leggono come noi, che mettiamo gli enfasi secondo gli accenti e diverse cose. Loro leggono seguendo una cantilena, possiamo dire. E la cantilena che l'ebraico ha nella poesia o nel lamento è fatta in un modo che quando uno lo legge, quando un rabbino, se noi sentissimo un rabbino leggere questo, sentiremo tristezza nel modo in cui la leggono, proprio a causa di come viene scritta, secondo, possiamo dire, una struttura letteraria. E questo come è importante, perché Geremia sta dicendo come mai sta succedendo questo, o perché è successo questo, come un lamento. È un'espressione di lamento. Un lamento per qualcosa che Dio sta facendo nei confronti di Gerusalemme e che non è successo all'improvviso. Quello che accade in Lamentazioni accade dopo secoli e secoli di avvertimento da parte del Signore al suo popolo di tornare da lui. E nell'Antico Testamento Israele mostrava il suo amore verso il suo Signore come? Ubbidendo la legge di Mosè. Quando Israele non viveva più la legge di Mosè, stava mostrando: non mi interessa niente di te. Infatti nell'Antico Testamento, e voi sorelle lo state leggendo, avete letto che cosa? Di che il popolo si rivela, e quando vive facendo alleanza e dipendendo dai loro idoli, dai nemici, dalle città che sono intorno, Dio cosa fa? Li affligge affinché loro tornino al Signore. Succede anche con noi. Quando tu vivi una vita che possiamo dire scivola verso il peccato, se sei un figlio di Dio, Dio ti disciplinerà. Affinché, dopo la sua disciplina e correzione, tu torni a Lui. La nazione viveva in disubbidienza alla parola di Dio. Pensate, noi abbiamo detto che questo evento accade nel 586. Nel 740, 200 anni prima, possiamo dire, arrotondando, non è così preciso, Israele era diviso in due regni, il regno del nord, che era formato da 11 tribù, e il regno del sud, formato da Giuda. Questa parte di Israele, questo regno, il regno del nord, era stata in parte deportata. E Giuda vede queste cose. E sanno, a causa di quello che dicono i profeti, che Giuda è deportata e Israele è deportata perché? Perché sta vivendo in disubbidienza al Signore. 20 anni dopo, lo che rimane del regno del nord viene totalmente deportato. E Giuda vede quello, Gerusalemme vede quello. In più i profeti, Isaia profetizza a Gerusalemme affinché la nazione torni da lui, affinché quella tribù torni da lui. 605, quindi possiamo pensare 20 anni prima di quando Geremia scrive Lamentazioni, la parte di Giuda che era rimasta sulla terra, parte di questi vengono deportati. Un altro avvertimento per Israele. Circa 10 anni dopo, un'altra volta, Dio manda i babilonesi a portarsi via altri prigionieri da Gerusalemme. E quindi nel 586 non arriviamo a un momento in cui Gerusalemme dice: che cosa mi sta succedendo? No, Dio per anni ha mostrato a loro di che cosa dovete tornare al Signore. E prima, durante queste deportazioni, Dio mandò i profeti che avvertivano la nazione. I profeti erano la polizia, l'abbiamo detto diverse volte. Gerusalemme viveva contrariamente alla volontà di Dio, il profeta andava e diceva: tornate alla legge di Mosè. Loro ignoravano. Ad esempio, ascoltate, leggo per voi, Amos 4:6. Il profeta scrive: da parte mia, da parte del Signore, vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me. Pensate, Dio stava facendo mancare il pane a Gerusalemme. Amos 4:10. Ho mandato la peste in mezzo a voi, come in Egitto. Ho ucciso i vostri giovani con la spada e ho catturato i vostri cavalli. Vi ho fatto salire al naso il fetore dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho anche rifiutato la pioggia. Quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura, ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere su un'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è inaridita. 2-3 città si trascinavano verso un'altra città per bere acqua e non potevano dissetarsi. Ma non siete tornati a me, dice il Signore. Pensate, Israele, quando viveva in disubbidienza al Signore, Dio cosa faceva? Non faceva, portava carestia, non faceva piovere, portava guerra in Gerusalemme o in Israele. Perché? Perché la nazione potesse riconoscere: noi stiamo vivendo in disubbidienza alla parola di Dio, dobbiamo tornare a considerare ciò che è scritto. E tutto ciò che il profeta Amos ha scritto qui, pensate, proviene da Deuteronomio 28. Abbiamo studiato questo. Mosè a Israele gli dice: se tu vivrai in ubbidienza a me, riceverai tutte queste benedizioni. Se tu vivrai in disubbidienza a me, riceverai tutte queste maledizioni. E noi possiamo pensare, ok, a che cosa funziona questo? Questo è l'Antico Testamento, non è noi adesso. Cosa succedeva? Quando Israele vedeva che non pioveva, o che venivano gli eserciti, loro cosa dovevano fare? Considerare benedizioni e maledizioni. È una maledizione, quindi dobbiamo tornare al Signore. Pensate quanto Dio è buono, che per giudicare il suo popolo o correggere il suo popolo, cosa faceva Lui? Gli dava la parola sua affinché loro potessero discernere cosa stavano facendo nei suoi confronti. Guardate cosa dice Geremia riguardo a Giuda. Geremia 44:4, andate in Geremia 44:4. Dice, versetto 4, io vi ho mandato tutti i miei servitori, i profeti, ve li ho mandati continuamente, sin dal mattino, a dirvi, non fate questa cosa abominevole che io detesto. Ma essi non hanno ubbidito, non hanno prestato orecchio, non si sono distolti dalla loro malvagità, non hanno smesso di offrire profumi ad altri dei, perciò il mio cuore e la mia ira si sono riversati. E hanno divampato nella città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme, che sono ridotte deserte e desolate, come oggi si vede. Versetto 7, l'esortazione del Signore. Ora così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele. Perché commettete questo gran male contro voi stessi, tanto da farvi sterminare in mezzo a Giuda, uomini e donne, bambini e lattanti, al punto che non rimanga di voi nessun residuo? Dio parla chiaro. Dio ha parlato chiaramente a Gerusalemme per secoli. Guardate la pazienza del Signore. E possiamo pensare a che la nazione non solo infrange la legge, non ascolta il Signore, ma dimostra anche di non interessarsi di essa, di disprezzarla, al punto che nemmeno gli interessa quello che sta per venire. Era difficile essere profeta nell'Antico Testamento. Com'è difficile oggigiorno essere una persona posata sulla Scrittura. Quelli che vogliono vivere piamente verranno. Ok. E il profeta cosa faceva? Il profeta era uno che andava da chi il Signore voleva che andasse e doveva dire ciò che Dio voleva che dicesse. Perciò Geremia si trova davanti al re, che hanno l'autorità di tagliargli la testa, e dirgli: re, tu stai commettendo ciò che è male agli occhi del Signore, affinché la nazione possa scampare al giudizio di Dio. Deuteronomio 28:64. Guardate lì un attimo, Deuteronomio 28:64. Questa è l'apice delle maledizioni di Dio nei confronti di Gerusalemme. Dio era giusto, Dio è entrato in patto con Gerusalemme, con Israele, e gli ha detto: se tu ubbidisci, riceverai tutte queste benedizioni, se tu vivi in disubbidienza a me, riceverai tutte queste maledizioni, affinché mentre arrivano tu ritorni da me. E guardate cosa dice: il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra. Questo sarà quello che Dio compierà nel libro di Lamentazioni. Dio ha mandato i profeti, ma non hanno ascoltato. Geremia 7:25. Guardate Geremia 7:25. dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti. Ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino. Ma essi non mi hanno ascoltato, parlando di Gerusalemme. Non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno, dice il Signore a Geremia. Chiamali, ma essi non ti risponderanno, perciò dirai loro. Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. E Dio eserciterà ciò che lui aveva detto a Gerusalemme. E lo leggiamo in Lamentazioni. E pensate, l'autore, per lui, tutto ciò che ha vissuto in quel tempo non era una passeggiata. Guardate Lamentazioni 3, versetto 52 in avanti. Questo è Geremia che parla, dice: quelli che mi sono nemici, senza motivo, mi hanno dato la caccia come a un uccello. Hanno voluto iniettare la mia vita nella fossa. Mi hanno gettato pietre addosso. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo: è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Versetto 14, un po' prima. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Geremia scrive questo. Scrive questo affinché Israele, dopo la deportazione, possa riflettere sul giudizio di Dio, sulla compassione di Dio, sulle promesse di Dio e come l'uomo o la donna di Dio devono rispondere nei confronti di ciò che Dio ha fatto. Domanda per te e per me, per noi. Quando tu stai vivendo una determinata circostanza difficile, o perché hai peccato, o perché non hai peccato, come rispondi a quella situazione? Perché quello che noi vedremo è che Geremia sta vivendo una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Però lui, in quella circostanza, riflette e interpreta ciò che sta succedendo sulla base della parola di Dio. E risponde come? Non in opposizione alla volontà di Dio, ma si sottomette, accetta e persevera nel continuare a confidare nel suo Dio. Infatti il libro parla, primo capitolo, della desolazione di Gerusalemme, secondo capitolo parla della punizione del peccato di Gerusalemme da parte del Signore, e in mezzo capitolo 3 parla della risposta di Geremia a tutto ciò che è successo. È importante ciò che stiamo vedendo. Cosa faresti se la tua famiglia venisse devastata? Cosa faresti se la tua famiglia venisse punita dal peccato? Se l'ira di Dio, così dettagliata, sarebbe stata riversata sulla tua famiglia? Come avresti risposto tu? Geremia risponde bene, e lo vedremo. Ma pensate, il libro parla del dolore del servo di Yahweh, che in alcuni casi è Geremia, in alcuni casi la città. Guardate Lamentazioni 1:2. Diciamo che la città personificata è quella che parla. O Geremia parla di questa città personificata, dice: essa piange, piange durante la notte, le lacrime rigano le guance, fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli, tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici, Israele aveva fatto tante alleanze con nazioni che Dio le aveva comandato di non fare, e nel momento in cui loro sono giudicati dal Signore, nessuno va a soccorrerla. Versetto 9. La sua sozzurra era nelle piaghe della sua veste. Lei non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente e nessuno la consola. Oh Signore, vedi la mia afflizione, perché il nemico trionfa. Guardate il versetto 16. Per questo io piango, i miei occhi si sciolgono in lacrime, perché da me è lontano il consolatore che può ravvivare la mia vita. I miei figli, parla la città, sono desolati perché il nemico ha trionfato. E l'autore, Geremia, è afflitto come la città. Capitolo 3, versetto 1. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. E questo è il giudizio del Signore verso il suo popolo. Se voi pensate a Daniele, Daniele si trova circa 60 anni, forse un po' di meno, da questo momento. Lui è in Babilonia, lui è stato deportato dai babilonesi, e lui prega in Daniele 9:9 questo, dice: al Signore, che il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi, lui sta parlando da parte del popolo, al Signore, ci siamo rivelati a Lui. E non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti suoi servi. Questo Daniele tempo più tardi, che ispirato, possiamo dire non ispirato, sospinto dallo Spirito Santo, vede ciò che veramente la nazione aveva commesso nei confronti del Signore. E Daniele intercede. Quello che leggiamo in Lamentazione è il giudizio di Yahweh. Guardate il versetto 14 del capitolo 1. Date attenzione alle parole: il Signore, la sua mano ha legato il giogo dei miei peccati. Sta parlando la città personificata, che si intrecciano, gravano sul mio collo, egli ha stroncato la mia forza. Il Signore mi ha dato in mani alle quali non posso resistere. Il Signore ha abbattuto dentro le mura tutti i miei prodi, ha raccolto contro di me una grande moltitudine per schiacciare i miei giovani. Il Signore ha calcato come in un tino la vergine figlia di Giuda. Versetto 17. Sion stende le mani, non c'è nessuno che la consoli. Il Signore ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti. Gerusalemme è in mezzo a loro come una cosa impura. Il Signore è giusto, poiché io mi sono ribellata alla sua parola. Dio è giusto, Israele pecca, il suo popolo pecca, Dio chiama a tornare da lui, Israele continua la sua strada e Dio esercita il suo giudizio. Dio non sonnecchia. Il Signore, versetto 5 del capitolo 2, il Signore è divenuto come un nemico. Ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Guardate il versetto 7. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion. Capitolo 2, versetto 14. I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie. Non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Cosa succedeva? Mentre Israele viveva nel peccato, i veri profeti di Dio dicevano: Israele, stai peccando, Giuda, stai peccando, ti devi ravvedere. I falsi profeti, sapete cosa facevano? È bugia quello. No, stiamo facendo bene. Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto l'altro. E Israele, che voleva il suo proprio peccato, non era avvertita del suo proprio peccato, a causa di che i falsi profeti distoglievano l'attenzione dalla volontà del Signore. E per questo motivo l'ira di Yahweh, l'ira del Signore, cade sul suo popolo. 2:2, guardate, il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe, nella sua ira ha rovesciato, ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Capitolo 2, versetto 21. Bambini e vecchi giacciono a terra nelle vie. Le mie vergini e i miei giovani sono caduti per la spada. Tu li hai uccisi nel giorno della tua ira. Li hai massacrati senza pietà. Tu hai convocato, come in un giorno di festa solenne, i miei terrori da tutte le parti. Nel giorno dell'ira del Signore non c'è stato superstiti né fuggiasco. Quelli che io avevo accarezzati, li ha levati, e il mio nemico li ha consumati. Dio è giusto. Capitolo 1, versetto 18. Il Signore è giusto, dice Geremia. Il Signore è giusto, e poi, poiché mi sono ribellato, ribellata, la città si è ribellata alla sua parola. Quanto tu consideri seriamente ciò che è scritto? Quanto consideri seriamente ciò che è scritto? Ciò che Dio chiama peccato è peccato. Quanto tu consideri seriamente questo? Perché a volte noi abbassiamo lo standard del peccato e diciamo: ah, è un peccatuccio. No. Gesù dice ai farisei: se tu hai, non è quando tu commetti l'atto di fornicazione che tu hai peccato, ma quando tu desideri una donna nel tuo cuore. Quindi, se noi dovessimo valutare umanamente il peccato, uno potrebbe dire: desiderare capita, peggio quando uno fa quello. No, Dio dice: tu hai commesso fornicazione quando tu odi tuo fratello o tua sorella. Dice: non è quando lo uccidi, ma quando parli male di lui, quando lo insulti. Tu vedi il peccato come Dio lo vede? Tu vedi il peccato in te stesso così come Dio lo descrive nella sua parola? Dio lo vede chiaramente, al punto che ha dato suo figlio a morire su una croce per ogni peccato, se tu hai creduto, che hai commesso in tutta la tua vita. E come dice Paolo, come potremmo vivere ancora in esso? Lotti con il tuo peccato quotidianamente. È bello parlare di cose che ci incoraggiano, ma è anche bello e necessario parlare di cose che ci portano a esaminarci. Vedi il tuo peccato quotidianamente nella tua vita? Come rispondi adesso? Cosa stai facendo per abbandonare le tue abitudini peccaminose? In che modo ti stai riconciliando con i tuoi fratelli o tue sorelle se hai peccato contro di loro? Facendo ciò che la scrittura dice o dicendo: oh, va bene così? Il peccato del popolo di Gerusalemme fu grave. 1:8. Gerusalemme ha gravemente peccato, perciò è divenuta una cosa impura. Per i giudei una cosa impura era qualcosa che nessuno poteva toccare. E Dio sta dicendo questo della sua propria nazione. Così è avvenuto a causa dei peccati dei suoi profeti, dell'iniquità dei suoi sacerdoti che hanno sparso nel mezzo di lei il sangue dei giusti. Pensate a tutte queste cose. Il Signore aveva liberato il suo popolo dall'Egitto. Il Signore aveva dato ogni bene nel fatto che lui era la rivelazione principale per Israele e l'aveva portato nella terra promessa. L'aveva dato anche benedizioni a livello materiale. Infatti il Signore ad un tratto dirà: io vi do l'oro, vi do l'argento, ma voi con quello non mi state adorando, state facendovi idoli. Dio entrò in patto con il suo popolo e gli diede la cosa più preziosa che Israele poteva ricevere. Che cosa è? Sapere chi lui era. Dio rivelò la sua volontà al suo popolo, come loro dovevano vivere di fronte a lui. Dio chiamò poi, quando loro si rivelavano, chiamò la nazione attraverso i profeti. Dio avvertì attraverso i profeti alla nazione. E Dio agì nei confronti del suo popolo, così come era scritto, affinché loro potessero tornare dal Signore. Il cuore è duro. Dio giudicò il suo popolo. Dio agì conforme alla sua parola. E in questa lettera cosa vediamo? Ciò che Dio fa al suo popolo, rapportato da un testimone che è un profeta e uomo di Dio, che racconta ciò che è successo, e il profeta riconosce la volontà di Dio in ciò che sta succedendo, si sottomette alla volontà di Dio in quello che sta succedendo, soffre a causa della volontà di Dio che sta succedendo in quel momento e spera a causa della volontà di Dio che sta succedendo in quel momento. E questa è la tua prospettiva della vita. Quando accadono le difficoltà, sai, tu vedi come hai una visione triangolare della vita: tu, Cristo e le circostanze, tu, Dio e le circostanze, tu, la sovranità di Dio e le circostanze. E so che è difficile, tutti siamo in crescita, ma questa è la visione giusta, perché il profeta sta riflettendo così. Chiesa, c'erano donne che mangiavano i loro bambini, c'erano persone che si mangiavano il cuoio della scarpa in quella circostanza, e non era perché, ah poverini, loro erano stati abbandonati dal Signore, perché vivevano ignorando il Signore. Dio si rimuove, il giudizio arriva, Geremia vede quelle cose e non dice: oh, Signore, tu stai facendo male, o vive come se Dio non esistesse. No, riconosce la volontà di Dio, si sottomette alla volontà di Dio, soffre a causa della volontà di Dio e spera a causa della volontà di Dio. Perché guardate il capitolo 3. Guardate come inizia il versetto 1. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. E in mezzo a questa situazione, cosa possiamo vedere? Come l'uomo giusto vive tra gli ingiusti in quella circostanza. Tu puoi rispondere in due modi: o come l'uomo ingiusto ti arrabbi, lamenti, protesti, vivi nel tuo peccato, o rispondi conforme alla volontà del Signore, come fa Geremia, esempio come noi. E voglio leggere, è molto importante questo, perciò seguitemi con attenzione. Leggerò dal versetto 1 in avanti, perché qua è il cuore della lettera. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Il profeta, parentesi, non è che sta ricevendo un abbandono lui personalmente da parte del Signore, ma il fatto è che Dio sta esercitando il suo giudizio E il profeta rientra anche in quello. Però il profeta risponde diversamente dai ribelli. Versetto 4. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa, ha costruito contro di me e mi hanno circondato di veleno di affano. Mi hanno fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido, chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Perché il profeta dice questo? Perché Dio sta esercitando il suo giudizio verso Israele ed è imparziale. La grazia che Geremia ha, che in quella situazione lui può rispondere con speranza nel futuro e in ciò che farà il Signore. Versetto 9. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce. Mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono divenuto lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia e mi ha affondato nelle cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Versetto 18. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ecco il grido del profeta, ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco il profeta che sta rispondendo correttamente in quella situazione, che è molto difficile. E versetto 21. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Ciò che mi fa sperare è una grazia del Signore, che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. In quella situazione, cosa vede Geremia? Questo è un disastro, ma io confido nel Signore. Versetto 24, il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui. Che sperano in Lui non è, ah, Dio mi risolverà questa situazione. No, quelli che sperano, biblicamente e spiritualmente, in ciò che Dio farà nel futuro. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. E guardate adesso come lui parlerà. Si sieda solitario, stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nelle polvere. Forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote. Si sazi pure di offese. Il Signore infatti non respinge per sempre, ma si affligge a pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Geremia aveva una chiara comprensione della parola di ciò che sta succedendo. E vi chiedo una domanda per voi, non dovete rispondere, ma riflettete su questo. Che cosa ha mantenuto a Geremia in piedi in quella circostanza? Lui è forte, lui ce la farà con il Signore, lui è privilegiato perché è un profeta. No, stava vivendo le stesse cose di tutti quanti. Che cosa lo ha fatto superare quella situazione? La conoscenza di Dio, la sana comprensione di ciò che stava succedendo e la sua sottomissione e dipendenza del Signore nonostante ciò che stava succedendo. E pensate, quando accade tutta questa distruzione, Geremia ha annunciato per diversi anni: questo accadrà. Quando accade, pensate, cosa avranno pensato le persone di Geremia? A questo qui lo ammazziamo. Ma Geremia rimaneva fermo e dipendeva dal Signore. Guardate come nel giudizio, Dio nell'Antico Testamento mostra sempre questo: giudizio e ristoro. Israele pecca, Dio la chiama al ravvedimento, Israele in alcuni momenti si ravvede, Dio la ristora. In questo momento c'è un grande giudizio e Dio la ristorerà. Quando? Nel futuro. Ma intanto Dio in questo giudizio mostra compassione, perché lui attraverso il profeta cosa dice? Capitolo 3, versetto 22. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite. Pensate, questo è un uomo che conosce il peccato e sa che dinanzi a un Dio santo non merita. Al punto che dice: è una grazia che non siamo stati completamente distrutti. Loro meritavano di essere tutti annientati. Ma Dio è fedele e aveva promesso di che attraverso Israele sarebbe venuto il Messia e lui al suo popolo non l'avrebbe mai abbandonato. E in questo caso un residuo fedele di ebrei avranno un cuore come quello di Geremia, che poi andrà in Babilonia e poi tornerà, e quando loro torneranno nella terra promessa continueranno a vivere secondo l'Antico Testamento. E Geremia conosce il suo peccato. Da che cosa possiamo riconoscere il nostro, se noi veramente vediamo il peccato? Fatti questa domanda: cosa meriti tu dal Signore? Se tu dici: io merito tanto, perché? O se tu dici: beh, io ho diritti, io voglio i miei diritti. Beh, noi meritavamo essere all'inferno. Tu meritavi essere abbandonato nel tuo peccato, morire e un giorno svegliarti ed essere nel gran trono bianco, e già quando muori vivere la sofferenza di che sei stato destinato all'abbandono di Dio. Noi non meritiamo niente, ma è una grazia che tu sei stato salvato. È un dono immeritato che tu sia qui seduto. È un dono che tu abbia fratelli e sorelle che ti conoscono, che si danno per te, che pregano per te. È una grazia, è un dono. Più vediamo il nostro peccato, più vediamo: Signore, grazie per queste briciole che tu ci dai. E le briciole del Signore non sono briciole, ma dinanzi a ciò che noi abbiamo commesso contro il Signore, noi non lo meritiamo. Questa è la compassione del Signore. Ma c'è anche speranza, perché capitolo 5, versetto 19, stiamo concludendo. Guardate come concluderà Geremia. Lui ha una prospettiva biblica e giusta di ciò che sta succedendo. Dice: ma tu, Signore, nonostante Gerusalemme sta essendo deportata, non c'è più il re, perché è scappato, nonostante la nazione o la città è abbandonata, non c'è neanche il tempio, ma tu, Signore, regni per sempre. Il tuo trono dura di età in età. Dove è lo sguardo di Geremia? Nelle circostanze? No, su lui, che è seduto sul trono. Perché dovresti dimenticarci per sempre, abbandonarci per lungo tempo? Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci di giorno come quelli di un tempo. Ci hai forse ricettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi. E pensate, chi chi avrebbe fatto e chi farà ritornare Israele nel futuro? Dio. I profeti dicono che ad un tratto, alla fine della tribolazione, Israele vivrà questa persecuzione come mai è successa. Un terzo dei giudei presenti in quel tempo verrà salvato, e mentre sta la tribolazione produrrà pressione affinché Israele si ravveda, come doveva fare questo. Cosa succederà? Dio alla fine della tribolazione riverserà spirito di supplica e di ravvedimento affinché Israele veda a colui che hanno trafitto. E in quel momento Israele verrà salvata e noi insieme al Signore torneremo per entrare nel regno di mille anni. Geremia confida di che Dio ristorerà la nazione. Lui ha una prospettiva giusta e biblica di ciò che stava succedendo. Domanda: come fai a acquistare questa conoscenza del Signore? Passando del tempo davanti alla sua parola. Come puoi acquistare la mente di Cristo? Passando del tempo davanti alla sua parola. Come puoi comprendere ciò che succede intorno a te? Non con segni, visioni, se mi ha pianato la via o la via è difficile, allora quello Dio non lo vuole. No, Dio tante volte vuole che la strada sia difficile, perché Lui ci rafforza e ci conforma a Cristo. Noi non camminiamo per segni, noi camminiamo conforme alla sua parola. E perciò, perché tu, prendendo esempio di Geremia, possa rispondere oggigiorno in attesa delle promesse del Signore, vivere in un modo che onora il Signore è vivere conforme alla sua parola. Perché Lamentazione ci mostra che cosa? Geremia lo ha fatto nel momento in cui nessuno di noi avrebbe mai potuto resistere, se non fosse perché avessimo fede. Lui ha superato la prova. Che cosa fece stare in piedi a questa situazione? Conoscere, sperimentare e rispondere correttamente alla volontà di Dio. Che questo insegnamento possa infondere in noi un sano timore di Lui. Il tuo peccato non è un gioco, il mio peccato non è un gioco. Che tu possa avere una profonda gratitudine per ciò che il Signore ha fatto in Cristo per te. E che tu possa avere un desiderio, in risposta di ciò che Dio ha fatto, un desiderio sempre più grande di conoscere e vivere conforme alla Sua parola.